cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Da Antonio Paolino, giovedì 11 settembre, una data che non potremo mai più dimenticare. Juve-Inter, questo è il sommario di cose di calcio. Juve-Inter, subito David, più un jolly. Il derby d'Italia arriva a quota 185. Juve-Inter è la partita più giocata come Inter-Roma nel nostro campionato. A girone unico, oggi la presentazione alle 14.30 e ci saremo anche noi in sala stampa. Presentazione di Openda e Zegrova, mentre Tudor studia l'Inter con i video. Trofeo Under 21, mix tra Next Gen e Primavera, la Juve passa con Leicester. Buona giornata e ben ritrovati amici bianconeri, buona giornata a voi radioascoltatori che ci seguite in radio, in DAB qui in Piemonte, un servizio in più che ci ascoltate oramai, vediamo anche già i ritorni, i vostri messaggi o comunque l'interesse che c'è a partire dalle ore 8 e non finirà qui. Naturalmente rimanete collegati su Radio Bianconera, guardateci in televisione, saluto anche voi che vi state recando a casa, magari per fare un veloce pranzo. Intanto si riscalda, nel vero senso della parola, la settimana. Oggi è giovedì, venerdì, vigilia, domani parlerà Tudor, non sappiamo ancora l'orario. Intanto alle 14.30 le nostre due nuove frecce sono due classe 2000, quindi una Juventus che là davanti propone alta gioventù, alta fedeltà, alta potenzialità. Fascia 2000, e questo era un dato che probabilmente non avevamo ancora messo a fuoco bene. Quella che sarà la formazione dipenderà naturalmente dal credo di Tudor. Riavvolgo il nastro, il primo incrocio tra Chivu e Tudor l'anno scorso a Parma, che tipo di formazione era, che tipi di problemi avevamo, penso che siano due situazioni molto diverse, ma l'identità dei due allenatori sono abbastanza chiare, magari poi lo chiederemo domani. A me interessa sempre sapere dai giocatori, dagli interessati, quelle che sono le loro idee, come vedevano il calcio nostrano, la Serie A, dalla Francia, dall'estero, in pratica, ognuno in base alla zona di provenienza. Ebbene, questo sarà già importante per capire come si potranno incastrare, se sono loro i jolly, come ho definito nel sommario, se saranno loro i jolly a subentrare in campo. Se avete delle domande, delle curiosità o dei particolari, o mi volete aiutare, sempre compatibilmente col numero di domande che potremo fare, una a testata, vi pregherei di presentarsi, sempre che dopo le prime domande si possono fare anche degli approfondimenti diversi, ma naturalmente in 15 minuti non lo si può fare. Se mi date uno spunto giusto, cercherò, vi prometto, cercherò, da inviato, da postino di Radio Bianconera, di portare la vostra percezione, la vostra curiosità, la vostra domanda, la vostra, ditemi voi, anche criticità nei confronti di un'operazione piuttosto che un'altra. Non penso che ce ne siano tante, a dire il vero. In teoria, sulla carta, staremo a vedere poi come avverrà poco per volta anche l'inserimento. Probabilmente più Openda di Zegrova, probabilmente più una punta che due, probabilmente, anzi quasi sicuramente, la difesa non scala a quattro, non si schierano a quattro. Ma tanto Kalulu è un difensore, vero, però se mi va davanti lo si fotografa, se lo metto a centrocampo è per tenere più basso il loro esterno Di Marco. Chi mettere da quest'altra parte? Capirete bene che ci sono dei vincoli tecnici, tattici, vincoli dall'una e dall'altra parte, perché quando noi facciamo le riflessioni, mettiamo questo per coprire quell'altro, per marcare, per limitare, calcolate che sicuramente anche dall'altra parte gli altri, l'Inter nello specifico, farà le stesse riflessioni, quindi non è che ci adattiamo noi a loro, neanche loro a noi, però bisogna agire, pensare e prevenire determinate situazioni che si potrebbero venire a creare. Potrebbe non esserci nell'Inter, ringrazio l'amico interista, ognuno ha gli amici che merita, ma lui è uno dei migliori, ma tra i peggiori per passione, ci prendiamo spesso in giro, ma con molto rispetto, così come dovrebbe essere sempre. Ebbene, in pratica dovrebbe non esserci Mkhitaryan tra i titolari, bensì confermata invece la presenza di Çalhanoğlu, che io ritengo, soprattutto nel periodo interista, un giocatore che ha saputo alzare il livello di quella squadra, o comunque di implementarsi, di incastrarsi con gli altri tasselli del centrocampo, migliorandolo parecchio. Chiaro, la stagione scorsa è terminata, chiaro che l'età avanza anche per lui, chiaro che c'è un nuovo allenatore e magari dopo 3 giornate qualcosa non gira ancora come dovrebbe. Detto questo, partirei da tutto Juve oggi, analizzando in questa prima mezz'oretta i temi principali che mettono in risalto. A volte partiamo dai giornali, a volte partiamo... però si è fermato il mio computer, quindi eccolo qui. Proviamo a ripartire. Va bene. Niente. Non ne vuole sapere. Il doppio ex causio con l'Inter partita combattuta. Juve vorrà dominare il match. Può essere l'anno di Vlahovic e mi fa impazzire che tutti torniamo, no? Saluto il mitico barone, il barone di via Filadelfia. Quando lo vedevo passare un ragazzino rimanevo estasiato e saltavo la scuola dicendo a mia madre: ma è passato barone, quindi ho perso il pullman. E detto questo,
da non confondere con l'allenatore attuale del Toro,
Barogno.
Ah no, è Baroni.
Baroni, scusa.
Un barone per sempre.
C'è un barone per sempre. Ildiz, non responsabilizziamolo troppo, il classe 2000, il nostro fantasista, diciamo così. Intanto, quello che mi colpisce, che dai fischi, da Egrezzo, da tutto, ma io ricordo tanti attaccanti della Juventus così migliorati col tempo come il vino, ma non tecnicamente, per tanti altri aspetti. Per alcuni aspetti anche Paolo Rossi, problemi alle ginocchia o meno, ce l'ha raccontato tante volte il buon marocchino, venne dirottato anche sull'ala destra a un certo punto, anche per altri motivi, non più come attaccante, perché devi cercare di incastrare con quello che hai. Detto questo, dai fischi, dai limiti, dalla broccaggine, Da tutto quello che non faceva, pesava sempre il discorso dei soldi, se no non sarebbero emersi tutti questi aspetti, così non emergono adesso i limiti di Kelly, i limiti di Locatelli, i limiti di Consensa, cioè i limiti di questa Juve sostanzialmente. Adesso in molti, anche quelli specializzati come il Barone, dicono: sarà l'anno di Vlahovic. Vorrà dire che qualcosa di buono sa farlo Vlahovic. Non penso che partirà dall'inizio. Penso che sarebbe giusto A. giocare con David. B. Ma quello che dico io conta poco, onestamente. B. aggiungere al posto di Consensao, a forte rischio, Openda. Giocare C. con Ildiz, trequartista, dietro loro due. Openda un po' a sinistra, eccetera. A me verrebbe in mente prima questa soluzione. Dove orchestreresti meglio la situazione offensiva? Per poi, in base a come ti metti dietro, come uomini, Koopmeiners potrebbe, a mio avviso, giocare anche e andare a supportare Ildiz anche dal primo minuto al posto di Locatelli, se volete sapere la mia. Ma magari è un po' rischioso. E allora ricancelliamolo e lo usiamo nella ripresa, così come non cancelliamolo perché è il nostro bomber in questo momento ritrovato e potrebbe, speriamo che sia il suo anno, avanzare nella ripresa togliendo, se Openda non ce la fa, se David avesse delle difficoltà, e attenzione che le difficoltà sono figlie di quanto riesci a costruire, perché sugli esterni non hai ancora le tue frecce utilizzabili per 90 minuti. Non so se ho reso un po' l'idea, ho fatto la lavagna tattica di questa partita. Va bene? Più o meno? Non ti piace? Cosa metti? Un po' di prezzemolo?
Assolutamente sì, direttore. È chiarissimo, come è chiarissimo. Sempre, come l'acqua.
Ho capito, lei è proprio ruffiano.
Un'aziendalista.
Lei è un'aziendalista, ma farà carriera. La manderò da Max Allegri con Rabiot. Vede che ci sono due filoni. La bravura è l'aziendalismo.
E le categorie.
E le categorie, e tutte le categorie. Va bene, a parte gli scherzi, arriviamo però anche dopo questa intervista, che io sul mio computer non riesco ad aprire, ma va bene lo stesso. No, era questa di Tutto Juve, volevo un po' proseguire, divertirmi oggi inizialmente con Tutto Juve, adesso ce l'ho fatta, vado a vedere qual è il commento di Zio Zuli. Zio Zuli, che saluto, oggi è stato impegnato anche per impegni personali e familiari. Sentiamo il commento di Zio Zuli, designato arbitro, sono i suoi fax, questi sono i suoi fax. Designato arbitro derby d'Italia, ci stanno già provando a ricordare la gara di Venezia, rigore solare per la Juve. Di Colombo va ricordato Berardi su Bremer, mancato rosso, e se l'è vista brutta Bremer. Poi hanno detto che ci poteva stare, sapete tutte quelle frasi che dicono quelli bravi con la barba, quelli anche un po' pesanti, oltretutto perché la barba pesa più di 6 grammi rispetto alla telecamera che verrà messa sull'orecchio, sull'asticella, all'auricolare del direttore di gara. Bello, mi piace questo fax di Zio Zuli. Poi la Juve mi piace, a dirlo è Di Cagno, Tudor lavora con equilibrio per lo scudetto, però parte dietro Napoli ed Inter, la penso come Di Cagno. Alla Continassa tutti impressionati da Zegrova, oggi la presentazione sua è di Open Da. E allora le domande mandatemele al 340-54-25324 e se non avete tempo di scrivere, meglio ancora, mandatemi dei vocali. Delle curiosità, Antonio, ricordati, fagli notare, digli così, digli cos'ha, magari aiutatemi anche nel trovare un soprannome. Zegrova è chiaro, Zezé, perché dopo Zizou, dopo Zaza, c'è Zezé, quando porterà fino in fondo magari un pallone lo metterà in mezzo. Da questa immagine che stiamo prendendo da Tutto Juve, sì, Tutto Juve, non vi ricorda un po' Spinazzola? La fisionomia, il movimento, eccetera. Vabbè, tanto per ricordare qualcuno. Ma la domanda di oggi... Chi vi ricordano Open Da e Zegrova? Oltre alle domande per loro, chi vi ricordano? Cioè, come sembianze, come caratteristiche, come speranze di giocatori che sono passati alla Juventus, naturalmente. Domande semplici, domani ci concentreremo invece sul Juve-Inter del passato, quindi chi ha un anno... mi deve raccontare quello che si ricorda dell'anno scorso, chi ne ha due ha il doppio delle possibilità, chi ne ha tanti può scegliere la sua Juve-Inter, il suo ricordo. Ricordo anche, perché voi non lo farete mai, le due sconfitte a Torino con Stramaccioni, la prima volta, gol di Vidal, passammo in vantaggio, 14° minuto, lì ho detto... mi sono anche troppo gasato, gli interisti mi hanno preso in giro per tanto tempo, per non usare altri termini, e poi arrivò la prima sconfitta allo Stadium. Stramaccioni, me lo ricordo ancora bene quello, ed eravamo una bella squadretta, né? Poi arrivò anche la seconda, quindi ricordo anche questi dati, perché così scongiuriamo la terza sconfitta eventualmente. Juve squadra solida, Open Da e Zegrova, ottimi inserimenti. Vlahovic non riesco a decifrarlo. Costa Curta non riesce a decifrarlo. Voi, ne parleremo la prossima settimana, al di là che segni, che giochi, che non giochi, come giocherà la Juventus, dovremo poi decifrare sempre meglio un po' la Juventus. Intanto, chi vi ricordano i due giocatori? Ci sono già, c'è qualche vocalino? Ascoltiamolo, se è già arrivato, ascoltiamolo.
Buongiorno mister, Daniel Siliprandi del periodico Diario di Tenerife. La mia domanda va sui numeri. I numeri, si sa, gli schemi, poi sul campo sono due cose ben distinte, ma abbiamo parlato di 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-5-2. Nella sua Juventus esiste una possibilità di difesa a 4 o la dobbiamo togliere completamente dai nostri pensieri? Grazie.
Ma ti sei rivolto a me, mister, perché sei rimasto abbagliato in questi anni alla mia capacità di spiegazione degli schemi, oppure è per Tudor? Si può fare tutto, ti può dire Tudor, si può fare tutto, non è ancora questo il momento. Io penso che la Juventus sicuramente sabato contro l'Inter giocherà con i tre centrali e un difensore magari è il Kalulu posizionato ancora davanti. Dopo cambieranno le cose, dopo potrebbero cambiare le cose. Diciamo che quando si cambierà potrebbero esserci insieme i quattro e i due difensori là davanti, probabilmente, con un trequartista. Ma diamogli un po' di tempo, diamogli le 6 partite, le 8 partite, le 9 partite, come l'anno scorso. Cioè lui ha aggiornato il sistema, l'algoritmo, da Thiago Motta a quello di Tudor, onestamente. Volevo andare a vedere se c'era già qualche curiosità vediamo un po', no, non ancora, parliamo di primavera, gli anticipi e posticipi, tutte le varie situazioni, quindi non abbiamo ancora degli spunti importanti. Vlahovic, 2 gol nelle ultime 3 partite contro l'Inter, attenzione, quindi potrebbe partire titolare secondo voi? No, cioè sì, no, non lo so. Però di Vlahovic in settimana abbiamo già parlato tante volte. Nel prossimo blocco vi annuncio già, adesso apro la nostra messaggistica, ricordo il numero 340-54-25-324, e avremo un tipster, poi ci faremo raccontare anche che cos'è questa nuova figura professionale, prelevato dalla squadra Tipster Farm, che quindi prepara, approfondisce e genera, produce fantasia concreta in chi deve spiegare il calcio anche con i numeri, quindi una cosa diversa dalle solite curiosità pur strettamente tecniche, e quindi ci faremo raccontare come quelli che sono gli aspetti, 5 punti, lo faremo tutte le volte che la Juventus giocherà in casa, e quindi lo faremo in collaborazione con Tipster Farm Italia, e fra poco, nel prossimo blocco, analizzeremo dei dati, fortunatamente sono dei dati, curiosità statistiche applicate, ragionate in base a quello che emerge in questa settimana, le aspettative anche, quindi prelevate dal mazzo di carte, vengono prelevate 5 esperienze, 5 curiosità, 5 dati, 5 aspetti che devono farci ragionare, proposti naturalmente dalla sponda statistica, non devono essere quelli che ci fanno comodo ad ascoltare, quindi spiego già un po' prima come dovremo ragionare. Cosa, come dovremmo pensare, o sicuramente come pensa anche Tudor, di reagire la Juve, i giocatori che scenderanno in campo, a queste eventuali curiosità / criticità. Bene, questo nel prossimo blocco. Ieri avevamo provato e tentato di ragionare su quelli che erano gli ex. Il doppio ex di turno, avevo preparato qui, intanto il titolo molto interessante del Corriere della Sera è Juve-Inter, è cambiato tutto, allenatori, uomini e tattica, il derby d'Italia stavolta è una storia tutta da scoprire, ed è proprio così, cioè è rischiosa ed è tutta da scoprire per chiunque, per il tifoso interista che capisce che quelle certezze e spavalderie di qualche mese fa sono state cancellate, buttate via anche dalle sconfitte pesanti dell'anno scorso. Il mercato di Tudor e le certezze di Chivu. C'è un Vlahovic in più. Quindi vedete, si torna sempre responsabilizzandolo, perché già da diversi anni alla Juve, perché ha rischiato di andare via, perché qui potrebbe cambiare il suo destino e il destino della Juventus grazie ai suoi gol. Diventa sempre un punto, una lampadina accesa su questo nome. Fuoco alle polveri, viene da dire, nella sala d'aspetto di questo Juve-Inter con la miccia alle 18 di sabato dentro l'Allianz Stadium. E, miglior attacco della scorsa stagione, l'Inter, 79 gol. E di questo, pur acerbo inizio, 6 reti. E per l'Arsenale messo assieme da Madama, grazie allo shopping last minute di Comolli, appunto i giocatori che verranno... ascoltati, presentati oggi. E, ben lontani dagli snodi dello scudetto, figurarsi da quelli della stagione, siamo vicini all'esordio in Champions, quindi un po' distratti dalla Champions, questo è un altro dato che viene messo in risalto. I bianconeri martedì in casa col Borussia, i nerazzurri il giorno dopo ad Amsterdam, che mi fa tornare con l'Ajax, che mi fa tornare in mente quando si parlava del... era già stata fissata la giornata, alle 18... Uno avrebbe giocato il martedì e uno avrebbe giocato il mercoledì. Vincendo, cioè vincendo, meglio piazzata in fascia l'Inter, chiaramente, certo l'occhio non è quello di Gravina, ma è di qualcuno a cui gli è stato prestato l'occhio di Gravina. Chi è più davanti in fascia viene, se devi fare una scelta televisiva, tra Juve e Inter, vi avevo già detto che avrebbe giocato dopo l'Inter. Patti chiari, amicizia lunga, su questi aspetti vale così. Ma così da ricordarsene quando capiterà anche a noi, perché gli interisti si lamenteranno come vi siete, più che io, lamentati della possibilità. Volevate anticipare al venerdì la partita. E no, perché c'erano gli impegni delle nazionali. Va bene. Chivo fa l'esploratore di uomini, Tudor insegue nuovi equilibri, ma incombe la Champions, quindi viene messo in risalto il fatto che incombe la Champions. Un saluto agli amici che si stanno aggiungendo su Twitch, ovvero la nostra suite di Radio Bianconera, siamo live praticamente sempre, quando siamo live e anche quando siamo in replica, ma il vero live è quello che state seguendo sul canale 4637 di Radio Bianconera sulle Samsung TV e per tutti gli altri che dall'ufficio, sul cellulare, in cuffia, con l'app, il .com o come riesce a raggiungerci, ci sta ascoltando magari anche in DAB, in radio, in macchina, perché da pochi mesi, ma sembrano già tanti, chi è in Piemonte, Torino è provincia, ma allargata la provincia veramente quasi ai limiti della regione, può ascoltarci appunto con il nostro segnale chiaro, puro e bianco-nero. Abbiamo un vocale, è arrivato qualcosa di nuovo, bene, ripartiamo da qui, so che vi devo... Prego, prego.
Belforte, un Juve-Inter non è uno scontro diretto ma una data, 5 maggio 2002, ciao Forza Juve!
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Eccola qui la scusa pronta. Ma chi ha fatto il viaggio più lungo? Chi sarà più stanco? Questo giro tocca, vince Lautaro, che ha vinto anche il premio Gentleman Fair Play a Lautaro, dopo i bestemmioni, eccetera. Si dimenticano alcuni aspetti. Vincere 1-0 domani. Dopodomani è l'unica risposta. Il derby d'Italia dei chilometri lo ha vinto Lautaro. Nessuno ha viaggiato come il capitano, e qui mette in luce chi si sacrifica per la sua nazionale, che suda per la sua nazionale. Ma il risvolto è ben più acido. Nessuno ha viaggiato come il capitano dell'Inter durante la sosta. Il Toro è stato l'unico a cambiare continente. Con l'Argentina ha giocato a Buenos Aires e in Ecuador. E lo Juventino David? È il quesito. Ma sei canadese? Sei canadese? E no. E lo Juventino David? Come per dire, l'avranno agevolato. Nessun viaggio in Canada. La sezione del CT ha disputato canadese due amichevoli in Europa contro Romania e Galles. Tanto che, interessante, vi dico anche quanti pochi chilometri ha fatto David, che la Juve ha comprato proprio per questo motivo, sapendo che è canadese, ma sapevano che già avrebbe risparmiato dei chilometri, Ha giocato, vediamo un po', 144 minuti. 144 minuti. Vado a vedere Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ha giocato meno, 79, questo non me lo dicono. Quindi ha giocato meno ma ha fatto più chilometri, quindi si è riposato di più e quindi alla Fiera dell'Est, come oso sempre chiudere queste riflessioni assurde e sbilanciate per dimostrare l'inspiegabile. Abbiamo dei vocali in attesa di collegarci con il nostro partner, con chi ci darà consigli e modo e strumenti per analizzare il mondo calcistico con metodo critico, statistico e anche da così da incuriosirci un po'. Stiamo parlando di Tipster Farm, tra poco vi racconteremo anche meglio quello che fanno, che potrebbe interessare qualcuno di voi. Ovviamente. Ascoltiamo però i vocali. Il tema è oggi la presentazione dei due nuovi acquisti, i due millennials, i due giocatori, gli ultimi arrivati. Potrebbero giocare? Sì, no? Intanto magari qualche domanda da girargli. Sentiamo.
Ragazzi, volevo solo dirvi che oggi non riesco a vedere la vostra trasmissione.
Perché?
Va e viene, rallenta.
Devi mettere... Ci sentiamo? Ah, adesso il nostro tecnico verifica, se no bisogna mettere benzina. Quando si ferma un po' la macchina di qua di là, qualcuno l'aveva scritto, ma c'è qualche... Tanto è arrivato Rabiot, fermiamoci, è arrivato Rabiot a Linate, a Malpensa, non so. Ieri un po' di fischi, tanti fischi, Deschamps l'ha dovuto difendere, ma al di là di questo... Problemi del Milan, torniamo a noi, mettere un po' di benzina o migliorare anche la propria rete, l'ultimo chilometro è quello che fa la differenza. Ma intanto il nostro tecnico, lo vedo già lì, è salito sull'antenna parabolica come il telegattone, pronto a risolvere qualsiasi tipo di problema. Quando vi parlavo degli ex, allora ce n'è uno che si chiama Felipe Melo, che se lo incontro gli ridò indietro tutte le uova che portava al campo d'allenamento. L'Inter è più forte con Ildiz, la Juve ha qualità. Ma al di là del giudizio, naturalmente. Bei ricordi, alla Juve ero giovane, quindi questo è il doppio ex, quanti soldi abbiamo regalato anche lì alla Fiorentina. E vorrei capire perché, fortunatamente non quest'anno, abbiamo tolto Baggio, abbiamo sempre finanziato... la ristrutturazione della Fiorentina. Alla Juve ero giovane e immaturo e purtroppo hai ragione. Rafforzerei anche con qualche aggettivo. Ho commesso dozzine di errori, perché dovete sapere che il termine che usava spesso quando l'ho conosciuto erano dozzine, perché lui allevava Moncalieri proprio delle sue galline, mi sembra che se le sia portate, qui non garantisco, direttamente se le era fatte mandare, le ha comprate da qualche amico brasiliano, e lui il lunedì mattina arrivava con le dozzine di uova che invitava a mangiare. Ne ha offerte anche qualcuno a me, poi ero molto titubante, no? Che sembravano uova di struzzo. Ho detto: che galline ha? Cosa gli dà? Chi lo sa? E da quanto sole portava, perché c'erano i legrottaglie di turno, questi giocatori così, compagni di squadra, non penso Del Piero, non penso Trezeguet, dovete credermi, che gliele chiedevano, magari gliele vendeva, spero ancora di non gliele chiedevano di sicuro, ma altri sì. No, stavo leggendo che i nostri tecnici da Marconia ci dicono tutto a posto, le trasmissioni tutto ok. Non è un... ok, allora grazie per l'informazione, quindi su Twitch no, il segnale via fibra arriva, magari da qualche altra parte chiederemo, e quindi vi ringraziamo anche per la segnalazione. Va bene. Allora, sempre tornando a Felipe Melo, una volta persi palla, no? Gli chiedono, qual è stato l'errore, la sciocchezza, una volta persi palla, mi ricordo molto bene come perse palla, Mi ricordo molto bene che il pubblico lo fischiò e mandò tutti a quel paese, reagì pesantemente. Quando rientrai a casa mia, mia moglie mi rimproverò e capì di aver fatto un errore. Nella partita successiva andai sotto la curva per scusarmi. Ero un ragazzino, litigavo con tutti, rispondevo male, ero scontroso e nervoso. Capite che uno già così, se è stato scelto, era così anche prima. Quindi la scelta non è stata delle migliori. Pagarlo 25 milioni dalla Fiorentina. All'epoca i parametri erano quelli. Oggi sarebbe poco, ma magari oggi vai a spendere 50 milioni o poco più, poco meno, per un Felipe Melo. Discussi anche con Chiellini, come noto. Ormai abbiamo fatto pace, ci siamo salutati con affetto al Mondiale per Club. È stato lui a venirmi incontro. Avrebbe dovuto essere il contrario. E ad abbracciarmi, un gesto di grande umiltà. C'era anche Infantino, c'è sempre Infantino. È geniale, sta cambiando il calcio e lo stimo. Non parla di Chiellini, parla di Infantino, che naturalmente gli potrebbe dare qualche lavorino. Inutile chiedere per chi tiferà sabato, l'Inter è nel mio cuore. E bla bla bla, poi va a Firenze e dice che la Fiorentina è nel suo cuore, poi va in Brasile, fa le risse e dice che quella squadra è nel suo cuore. Diciamo che di questi giocatori ne possiamo fare anche a meno, ecco perché non abbiamo neanche cercato di contattarlo, perché sennò poi devi andare con l'elmetto e eccetera. Quindi questo. La cosa che non mi è piaciuta di questa intervista è che lui dice, sentite, si chiamava Pitbull eccetera eccetera, ma in pratica su Tudor, allora, il giocatore imprescindibile per i bianconeri Bremer, l'anno scorso è mancato come l'aria e sono d'accordo, l'Inter è la più forte ma il Napoli ha qualità, sempre Felipe Melo, sarà un testa a testa. Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. Allora, è vero, detto da lui, adesso anche tu poi mi telefona in diretta, devo intervistarlo. Tudor non mi fa impazzire, in campionato è partito bene, ma è contro squadre come l'Inter che deve fare la differenza. Mamma mia, signor Felipe. Invece Chivu invece tutto a posto. Al mondiale avrebbe potuto fare di più l'Inter, ma ci sta. Chivu è arrivato da poco e sta provando a tracciare una nuova linea dopo i 4 anni di Inzaghi e quindi di automatismi. Mi piace Susic, penso possa diventare determinante. Quindi sull'allenatore, sull'Inter, fai vedere la mano, non fai vedere il sassone. Ma per dirvi che poi quello che uno era, rissoso magari anche già alla Fiorentina, la Juve non avrebbe dovuto neanche ipotizzare di prenderlo, quindi errori negli errori. Il peso della sosta l'abbiamo visto e ascoltiamo qualche vocale, intanto recupero il doppio. Allora posso andare avanti? Sì. Nessun problema. Allenatori uomini e tattica, il derby d'Italia è una storia tutta da scoprire. Apro i messaggi e tra poco ci collegheremo naturalmente con il nostro ospite e con il nostro partner. Tutto mercatoweb.com, Rabiot inizia l'avventura rossonera, il francese è sbarcato a Milano, contento. Forza Milan! Voilà! Abbiamo cambiato la casacca e è tutto regolare. Baguette in vendita. Inter torna attuale il nome di Ordonez in vista dell'anno prossimo. Anche l'Olympique Marsiglia lo voleva. No a Besiktas e Arabia. La coraggiosa scelta di Chiesa fuori dalla lista UEFA del Liverpool. Va a capire però lì il carattere e la personalità. Incide parecchio e dopo un infortunio ci sono giocatori importanti come quello che ha subito lui, ci sono situazioni che naturalmente non si superano facilmente se non hai quel carattere. Naturalmente andiamo a vedere un altro ex, parla su Repubblica, l'ex dell'Inter, parai 2 rigori a Pablito e Platini, Chivu cambi l'Inter, così Walter Zenga. Il ricordo che ha di Juve-Inter, il primo in Coppa Italia, parai un rigore a Paolo Rossi, perdemmo 2-1, ma che emozione a 23 anni difendere la porta del club per cui tifavo da bambino. Lui, interista. La sfida che ancora toglie il sonno, un pareggio per 1-1 a San Siro, parà in un rigore a Platini, ma la gioia durò un secondo. Michel segnò sulla respinta e quindi segnò. Questo è il ricordo di Walter Zenga. Apro i vostri messaggi, quelli che arrivano al 340-54-25324, messaggistica di Radio Bianconera, però tra poco ci siamo per i nostri 10 minuti spediti di curiosità e non solo. Ecco qui, pronte, intanto stiamo provando a risolvere anche qualche problema con chi non ci sentiva bene. Però mi dicono che ok, adesso siamo pronti per il collegamento, un collegamento fisso con il nostro tipster, e per questa partita lo hanno scelto, individuato e catalogato con l'ospite, il nome e cognome, di nome Fadomenico, di cognome Manfredi, e quindi iniziamo, battezziamo questa rubrica di 10 minuti casalinga quando giocherà la Juventus con Domenico Manfredi. Questo derby d'Italia ce lo spiegherà lui, insidie e non solo. Tu sei il tipster di Tipster Farm, no? Che è la prima academy che ti ha accettato, che ha accettato la tua presenza.
Nella vita proprio.
Nella vita, no? In questi giorni.
Sì, a parte le scuole e le università che ho pagato per entrare, e poi gli altri.
Beh,
sì,
tutti,
è la prima.
Ci sono le rette da pagare, Manfredi. Non dica cose sciocche. Lei merita tutto quello che ha, quel microfono, quella poltrona, e si assume le responsabilità di cosa dirà. La prima Academy in Italia che forma tipster professionisti. Mi dici chi sono i tipster? Tu ti senti tipster? Eri tipster da bambino?
Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a Radio Bianconera, che io, sapete, seguo con molta stima. Infatti la mia maglietta è una testimonianza. E questa ce l'ho dai tempi,
sì,
l'ho
sì,
fatta
sì.
Quest'anno
ci dimostra che lei non ingrassa mai, invecchia ma non ingrassa mai,
e questo devo dire è uno dei pochi pregi. detto ciò, caro Paolino, più che altro la cosa che a me fa sentire bene ogni giorno è sì. Analizzare il calcio e andare a spulciare un po' quelle che sono le statistiche, i precedenti, i numeri, se vogliamo. Non sono sempre tutto, io lo so, perché poi se no sarebbe facile.
Poi c'è il risultato.
Per esempio, sì. La Juve in casa con l'Inter, se dovessimo guardare i numeri, e sì. Fatevi gli scongiuri, dovrebbe sicuramente non perdere, visto i precedenti, però... tutto può succedere nel calcio, per questo è lo sport più bello al mondo. Però detto ciò, leggendo le statistiche, i numeri e quello che capita, secondo me ci si può fare un'idea.
Ci si fa un'idea. Tornando a Tipster Farm, concediamo qualche secondo per ufficializzare questa collaborazione, no? Questo battesimo in cose di calcio, che si ripeterà poi anche un'ora prima delle partite, quindi domenica, sabato, mi raccomando, alle 18, non domenica alle 20:45, sabato, Manfredi, stretta di mano col direttore di Radio Bianconera, e annunceremo magari qualche altra curiosità dallo stadio,
sì,
quindi due appuntamenti.
Prima della partita circa saremo in collegamento, anche perché poi lì almeno sapremo le formazioni e potremo fare una discussione più approfondita.
Più approfondita, chiaramente. Ufficializziamo quindi questa collaborazione con Tipster Farm. Tutte le informazioni le potrete trovare sui siti di riferimento, sui social, nota come Academy, la prima Academy in Italia che forma tipster professionisti, come anche Manfredi, ma stanno crescendo tanti piccoli Manfredini in generale.
Occhio, ci sono tanti piccoli talenti, ve lo dico.
Tanti piccoli talenti che noi avremo modo poi magari di scoprire poco per volta nel corso della stagione. Capaci di analizzare questi piccoli talentini, il mondo calcistico con metodo critico e statistico. Un metodo critico e statistico di Domenico Manfredi oggi prima di Juve-Inter. 5 punti, noi snoccioleremo ogni partita, 5 punti, e io ti dico se sono d'accordo o meno sulla curiosità che ci metti in evidenza.
Allora, primi due punti che ti faccio notare riguardano i precedenti di Inter-Juve. Adesso non li ho presi tutti da quando è nata la storia del calcio, perché sennò sarebbe stato troppo, ma ho preso le ultime 5 stagioni.
Sì.
Quindi, nelle ultime 5 stagioni, Juventus e Inter, Serie A, casa, trasferta, campo neutro, quindi Coppa e Supercoppa, si sono affrontate 16 volte. Nel totale i numeri non sorridono la Juve. 4 vittorie Juve, 7 Inter e 5 pareggi. Però le 4 vittorie Juve sono tutte in Serie A. Le 7 dell'Inter sono 3 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana. E a voler essere super critici e puntigliosi, una delle vittorie in Coppa Italia non è neanche una vittoria nei 90 minuti, perché è un pareggio 2-2 poi finita 2-4 la finale di Coppa Italia. Questi sono i precedenti delle ultime 5 stagioni. Però chiaramente, se andiamo a vedere solo quelli della Juventus in casa, allora cambiano, perché la Juve in casa con l'Inter negli ultimi 5 anni ha perso solo una volta.
Esatto, e noi naturalmente non vogliamo allargare, abbiamo dato battesimo a questo appuntamento, a questa rubrica in collaborazione con Tipster Farm e Radio Bianconera. Tipster Farm per RBN, RBN per Tipster Farm fa Domenico Manfredi. È capitata questa partita, poteva essere Juve-Milan e quindi quella maglietta non l'avresti utilizzata.
Giuro che la metto,
la metti?
Giuro che Juve-Milan la metto.
Ma ne avrai di migliori o di peggiori, dipende dai punti di vista. Domenico, io cerco di scavare un po', sì, in questi ricordi. Ma visto dalla postazione Tipster Farm, dalla tua postazione, sì, da dove commenti giorno, notte, non le mandi a dire a nessuno con i tuoi compari di viaggio, da quella postazione lì, da quel seggiolino lì, da quella poltrona lì, Juve-Inter, come la studi, come la vedi, come l'hai visto questo derby d'Italia? Per te è un derby d'Italia? Fammi fare la domanda anche giornalistica.
Beh, ci mancherebbe, è il derby d'Italia per eccellenza, quindi sì, assolutamente, super sentita. Spesso gli interisti dicono che sentono più questa che il derby col Milan. Chiaramente tutto viene dagli anni 2000, dove l'Inter, in particolar modo col discorso che poi è successo Calciopoli, non siamo qui a trattarlo, e quindi da allora è sicuramente il derby d'Italia. Partita importantissima, e secondo me quest'anno ha una doppia importanza, perché oltre a essere il derby d'Italia può sancire l'anti-Napoli, perché magari la squadra che esce vincitrice sabato diventa ufficialmente l'anti-Napoli, perché Napoli ha una partita difficile subito dopo e chi delle due dovesse perdere inizia a restare comunque indietro, soprattutto l'Inter, perché ne ha già persa una. Quindi occhio. Se vuoi, sai cosa ti dico in più?
Sì, c'è un dato curioso che possiamo legare a questa tua ultima affermazione. Vai, Domenico.
Allora, nelle ultime partite, sempre nelle ultime 5 stagioni, quindi nelle ultime 16 partite, tra Inter e Juve soltanto 5 volte si sono registrati più di 3 gol. Tutte le altre volte sono stati meno di 2 gol. E se guardiamo in Serie A, di quelle 5 solo 2 volte, di cui quando gioca in casa la Juve solo una volta. Per giunta quella volta lì lo stadio era a porte chiuse, perché era il 2021. Quindi da quando, negli ultimi 5 anni, con la partita in casa, con lo stadio pieno, la Juve e Juve-Inter non hanno mai fatto più di 2 gol in questa partita.
Chi parte
quindi
favorito?
Una partita chiusa, maschia, sentita, dove è difficile fare vedere goleade. Diverso se ci spostiamo sull'Inter in casa, lì un po' di più se ne sono viste, non ultima quella dell'anno scorso.
Però senti cosa ti aggiungo, quindi per analizzare, dare completezza all'analisi che stai facendo da tipster, io sento l'anima tipster che c'è in te, e ringrazio quindi la nostra partnership con Tipster Farm per RBN. In questo campionato viaggeremo a braccetto. Juve-Inter è cambiato tutto, perché poi i numeri, come hai detto tu, le curiosità vanno rigenerate e attualizzate.
Certo,
allenatori, certo, uomini e tattica. Da una parte e dall'altra ci sono gli allenatori che l'anno scorso non si sono affrontati, Inzaghi e Thiago Motta. Uomini sono cambiati diversi da una parte e dall'altra, e la tattica, il modo con cui giocare. Il derby d'Italia stavolta è una storia tutta da scoprire. Sei d'accordo? In base a quello che hai anche detto.
Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché poi ci sono altri punti che volevo andare a toccare.
Tipo?
Che, Beh, riguardano le ultime partite di questa Serie A che abbiamo visto sia di Juve che di Inter. Se andiamo a vedere Inter-Udinese, quindi la partita finita 1-2 per i friulani, ci accorgiamo innanzitutto che l'Inter ha concesso un sacco, perché 1-21 di X-Gol, che come sai sono i gol attesi, e in più ha concesso tantissimo sulla propria fascia destra. Questo perché c'è Dumfries che spinge tanto, tant'è vero che ha segnato pure e ha sfiorato un altro gol, e c'è stato, non so se ci sarà in questa partita, Bissek, che se lasciato nell'uno contro uno inizia a diventare l'anello debole. E guarda un po', la Juve nelle due partite precedenti, ovvero Parma e Genoa, ha attaccato soprattutto sulle fasce e soprattutto sulla fascia sinistra, che sarebbe quella che nella partita Inter-Udinese è stata la fascia debole dell'Inter. Quindi occhio, neanche a dirlo, l'uomo che ha creato più problemi da quel lato ovviamente Kenan Yıldız, molto di più nella partita quella col Parma, perché lì c'era anche Cambiaso a supportarlo, che non ci sarà, o semplicemente magari perché era la partita in casa. La Juve in casa è sembrata una squadra, fuori casa un'altra. 1-2-35 XG in casa col Parma, mentre solo 1-0-3 XG fuori casa a Genova. Quindi una squadra molto più offensiva in casa, l'ho detto, attacca sulle fasce, soprattutto sulla sinistra. Quindi occhio a quella parte di campo che potrebbe essere decisiva.
Se vorrete fare la fine di Domenico Manfredi, diventare un tipster informato e curioso come lo è sempre stato, ma da quando si è sposato nella causa di Tipster Farm per RBN, ci ha aggiunto sicuramente pepe a questa interessante attesa prepartita due giorni prima di Juventus-Inter. C'è una favorita secondo te, una che parte leggermente favorita al di là di chi giocherà, le sensazioni in questi casi qui dopo la pausa incide qualcosa, la stanchezza, i chilometri fatti? Sì, no? Domenico Manfredi, Tipster Farm.
Beh, io penso che tra le due quella più gasata dal mercato che c'è stato, potremmo addirittura vedere qualche nuovo acquisto subito dal primo minuto, questo lo scopriremo nei prossimi giorni, è sicuramente la Juventus, perché comunque ha messo benzina all'attacco, c'è Openda arrivato all'ultimo momento, Vlahovic ha segnato in nazionale, quindi occhio. L'Inter secondo me dopo una sconfitta non arriva benissimo.
Chiaro. Stavo dicendo, non mi ha ancora parlato di Vlahovic, non ha segnato solo in nazionale.
Ti do l'ultima chicca.
La volevo, l'ultima chicca e poi ci salutiamo.
Che non riguarda la nazionale, avete visto tutti, ha segnato sia in nazionale sia le due partite precedenti in Serie A, non l'ultima con l'Inghilterra dove la Serbia è stata annichilita.
Primo set.
Grande nazionale, ma Vlahovic contro l'Inter non ha una grandissima statistica da quando gioca con la Juve, perché ha segnato solo 3 gol che hanno portato a 2 pareggi e una sconfitta. Quindi Vlahovic non ha mai segnato un gol contro l'Inter portandosi a casa i 3 punti.
2 gol nelle ultime 3 partite, ma il prossimo gol sarà quello pesante. Io me lo gioco e lo faccio sottoscrivere. Con la presenza di Domenico Manfredi, tipster per un giorno, per un derby d'Italia, ma non l'ultima volta. Ci ritroveremo, caro il mio Manfredi,
a sabato
dalle 17 con quelli di Colpo di Tacco e io verrò per disturbare la tua diretta, ma non la nostra collaborazione. Tipster Farm per RBN. Ciao Domenico, alla prossima. Bene, questo è il modo con cui presenteremo il giovedì prima delle partite in casa con queste curiosità, gli XG, le aspettative, gol, eccetera, eccetera. E naturalmente introdurremo con un'altra spigolatura la partita, con un'altra introduzione la partita che nel frattempo, nei giorni precedenti, avremo raccontato anche noi. Le 13 spaccate, siamo bravi anche sotto questo aspetto, entriamo nei box e ripartiremo da qui con i vostri vocali, domande da fare, perché tra 45 minuti lascerò il timone ad Alberto Mauro, anticiperà di 15 minuti la sua trasmissione, mi dirigerò allo stadium, 2 domande, una per Zezé, l'altra per Dada e le vostre curiosità magari che mi mandate adesso con un messaggio, un vocale.
Zezé, ha segnato Zezé!
Mamma mia, siamo già avanti, io lo vedo, eh? E poi segna anche Vlahovic il secondo gol entrando dalla panchina, chi lo sa.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, abbiamo riascoltato anche un estratto di questa mattina. Ministro della difesa è stato nominato, è cambiato il ministro della difesa rispetto a un anno fa. Si tratta di Bremer, da qui non si passa. Bremer, leader Juve e porta fortuna. Due le presenze di Bremer in questo campionato, 0 gol subiti dalla Juventus tra Parma e Genoa, 93 le partite finora giocate da Bremer con la maglia bianconera dall'estate 2022, segnando 8 gol, e quindi saranno pesanti e importanti anche quei gol. Un trofeo appena vinto da Bremer con la Juventus, così come da Vlahovic, la Coppa Italia 2024 arrivata con Max Allegri in panchina grazie al successo in finale firmato da Dusan Vlahovic. Questo un po' per riassumere anche questo dato sulla difesa bianconera. Nelle sue ultime 10 partite, solo un gol incassato. Cioè, quando ha giocato queste partite, le prime due e le ultime 8, non l'anno scorso, sì, l'inizio del campionato scorso, con il brasiliano la difesa bianconera è tornata di ferro, appunto, ricordando il solo gol incassato nelle ultime 10 partite. Un impatto davvero importante. Nelle prime due partite si è visto un Kelly più coraggioso, un Gatti che è tornato a prendersi più libertà senza gli oneri da ultimo difensore, e addirittura Kalulu adattato a esterno di centrocampo. La sua presenza ha dato già modo di strutturare la Juventus, almeno con un altro abito. Abbiamo dei vocali, Manuel, così li scarichiamo subito perché magari poi ragioniamo su altro. Intanto mi è arrivata già qualche domanda chiedendomi di riportare a Openda il suo desiderio. Meglio prima punta o seconda punta? Come si sente lui dal punto di vista delle caratteristiche? Ascoltiamo questo vocale.
Paolo Ferrara, mamma mia, sono andato nel bar questa mattina, fiumi di pianto.
Per cosa?
Mamma mia, sono già sconfitti, non sanno che squadra mettere in campo. Mamma mia, che trappolone, stiamo ben attenti, stanno piangendo su tutti i media, oltretutto a trasmissione che ieri sera, in cui c'è un intervista antipatico con quel ciuffo strano che si chiama Tramontana, che è qualcosa di è indecente quel cartonato lì, un pianto, sono di qua, sono disperati, sono afflitti, pensano ancora alla Champions, che sono stati pentaperati. Mamma mia, stiamo ben attenti. L'unica cosa che chiedo io alla nostra squadra è di stare attenta, di non sottovalutarli, di andare in campo decisi, ma non ho dubbi su Tudor, e di giocare a due punte. No, McKennie, per l'amor di Dio, speriamo di no. C'ha pure la pancia McKennie, non ha fatto un minuto quest'anno, speriamo bene, forza di vestire fino alla fine.
Grande. Posso dire una cosa?
Sì.
Col pentaperati ha vinto lui oggi.
Pentaperati?
È bellissimo, pentaperati.
Ma lui è originalissimo, frequenta dei bar che tu neanche ti immagini. E salutiamo anche l'amico Tramontana, dai, a parte il ciuffo, a parte essere cartonato, a parte tanti difetti, avrà anche lui dei pregi come tutti noi. La certezza di Tudor è il canadese David, attaccante unico o in coppia con uno tra il belga e il serbo. Staremo a vedere, naturalmente non lo scopriremo oggi, le ambizioni degli attaccanti. Uno lo ascolteremo oggi, Openda, e cercheremo di capire anche quali sono le situazioni che predilige, quali sono le partite che predilige, che tipo di campionato seguiva, se seguiva il campionato italiano, cosa lo affascinava e cosa può dare dal suo punto di vista. Dicevo, è arrivata sono arrivati diversi che ci segnalavano appunto questo aspetto sulla Samsung TV 4637, ho capito meglio il problema, perdonatemi, a volte in diretta controllare il tecnico, ascoltare i vostri vocali, modificare magari la scaletta, vi spiego anche un po' il backstage di queste. Stanno lavorando le Samsung TV, è proprio il fornitore del servizio, quindi noi mandiamo il segnale e loro lo devono riprodurre sulla televisione. Naturalmente ci sono questi aspetti, vi ringraziamo da risolvere, ci sono questi aspetti che non dipendono da noi, ma vi ringraziamo per la segnalazione. Dicevamo, perché me lo stanno dicendo Me lo stavi dicendo, ma stai zitto con queste formazioni che non capisci niente. Non abbiamo fatto neanche le formazioni, oppure se ce vuoi spiegare tu, visto che abbiamo il tuo numero, te lo chiedo eventualmente se è riferito a sottoscritto, non so, non ricordo neanche di aver dato le formazioni. Va bene, ce lo dirai tu eventualmente. Andiamo a tra poco ci collegheremo con il Balza, a Balzarini, faremo un balzo nel passato e uno nel futuro. L'Inter è dietro l'angolo, il passato e magari qualche Inter e qualche ricordo avendolo il giovedì naturalmente. Bianconera News, con che cosa ci aggiorna Bianconera News? Naturalmente è saltato anche a me il collegamento in questo momento. Vediamo un po' il focus su OpenDA, duttile devastante in fase di transizione. La Juve, Milik, no, questo ne avevamo già parlato ieri naturalmente. Lookman nei pensieri della Juve. Comolli sarebbe già al lavoro. Ecco, è un giocatore. Attenzione che scade nel 2027. Scade nel 2027. Non cadiamo anche qui nel trappolone di fare quello che ha fatto l'Inter e poi è rimasto col cerino in mano, ovviamente. Quindi lo vedo. Ecco perché non ne parlo a volte di questi argomenti. Non lo vedo plausibile nel. Cioè, come possibilità, a meno che non lo vai a comprare, cioè chiedi, compri e paghi tanto. Ma avevamo detto che non dovevamo più comprare dall'Atalanta, abbiamo detto che siamo stati bravi quest'anno, e allora io la scarterei, guardo il prezzo, la busta di insalata, controllo il peso, il prezzo, e lo rimetto nello scaffale, a dire il vero. Prima di collegarci con Balzarini, vorrei tornare, magari suscitare interesse negli amici che hanno vissuto quel periodo, e ce ne sono tanti, di quella generazione con quell'età. C'è l'intervista a Boninsegna, anche lui, quindi siamo al secondo, cioè dopo Causio, anche Boninsegna, Vlahovic adesso vola. La Tula è una coppia top, ma cosa le passa alla mente quando c'è Juve-Inter? Ecco, Boninsegna risponde così. Io ero veramente piccolino, so poco e niente. Partiremo da qui, intanto vi leggo. Boninsegna parla così. Il mio trasferimento a Torino, qualcosa a cui mai avrei pensato. La Juve per me era stata per anni il nemico. Questa è l'intervista su Gazzetta dello Sport. La vera rivale contro cui ci giocavamo la vita. Non è cambiato molto. L'Inter invece era qualcosa di più, la squadra del cuore, dice Boninsegna. C'è sempre stato un piacere particolare assegnare alla signora in maglia nerazzurra, ma pure grande rispetto, anche se in campo ce le davamo di santa ragione. Ma sai chi possiamo chiedere se ha qualche aneddoto tipo questo, facendo un balzo nel passato come solo lui sa fare? Gianni Balzarini su Radio Bianconera, ciao, come ogni giovedì.
Ciao Antonio, buongiorno a tutti. No, beh, ma di aneddoti legati a Boninsegna... No, perché allora non facciamo...
No, tuoi. No. Noi questi li leggiamo, balza. Poi tu ci fai balzare con la macchina del tempo dove vuoi tu, quelli che hai vissuto.
Io ricordo che Boninsegna comunque in 2 anni che è stato là, credo 2 anni, alla Juve credo che abbia vinto 2 scudetti, quindi insomma, penso che la sua parentesi juventina sia stata molto buona, al di là del fatto che giustamente è una bandiera dell'Inter ed è sempre rimasto interista, così come Anastasi che aveva preso il suo posto all'Inter, poi è sempre rimasto juventino.
Che è il tuo beniamino, Anastasi, ormai l'abbiamo capito, il primo pezzo del puzzle che mettiamo per scoprire l'identità bianconera di Gianni Balzarini. Sai cosa mi colpisce delle risposte e ti faccio commentare, no? Perché ci deve far pensare tante cose, la rivalità all'interismo di Boninsegna che però arriva... Decisero le società, l'epoca decidevano le società, lui non voleva venire alla Juve, questa intervista rilasciata oggi lo conferma la Gazzetta, ma dice: il mio ricordo tra i più belli è quando nel mio primo Juve-Inter da bianconero segnai una doppietta, la ricordo come la partita della rabbia, ero sceso in campo furibondo proprio perché non volevo trasferirmi a Torino, in realtà però fui accolto bene, pensate che Boniperti racconta un aneddoto in cui lo mandò a caccia con Morini il giorno prima, sono cose curiose, divertenti, scese in campo per battere la sua Inter e segnò una doppietta. È ancora attuabile un ragionamento del genere?
Boh, sì, perché no? Lì lui è stato molto bravo a canalizzare, diciamo, la sua rivalsa, la sua rabbia, eccetera, a canalizzarla professionalmente in favore della squadra che gli pagava lo stipendio. Quindi, ma io credo che lui ricordi comunque con piacere quella parentesi juventina. Però quella storia lì, a parte che non mi ricordavo di questa doppietta, mi hai rinfrescato la memoria di questa doppietta di Boninsegna contro la sua squadra. Però una di quelle tante storie, no, che il calcio è in grado di raccontare, che sembrano scritte apposta da sceneggiatori di thriller, di thrilling, eccetera, no? Perché sì, chi si poteva attendere allora che Boninsegna assegnasse addirittura una doppietta contro l'Inter con la maglia della Juve? Invece il calcio è capace di scrivere anche queste pagine.
Al di là di tutta la dietrologia, Gianni, no? Almeno in quel calcio. Al di là che sia cambiato o meno, mi racconti un tuo Inter, Juve-Inter? Ce ne sono diversi e ti ricordo Giovincello come il sottoscritto, magari in tribuna di un Dele Alpi, magari invasione di campo, no, dopo un rigore, non rigore, o qualcosa di più originale, se vuoi. Ci fai fare questo balzo nel passato?
Ma no, torniamo anche pure più indietro al vecchio comunale, insomma, perché io partivo... Juve-Inter era stato per 4-5 anni consecutivi il mio appuntamento fisso. Vivendo a Cremona non è che potessi andare tutte le volte a Torino, poi seguivo da tifoso anche la Cremonese, quindi però Juve-Inter è stato l'appuntamento fisso per almeno 4 campionati consecutivi, se non ricordo male, e quindi ricordo i viaggi in treno partendo da Cremona alle 7 del mattino, col cambio a Piacenza e poi la Piacenza, il treno per Torino. Non c'era ovviamente l'alta velocità allora, quindi ci volevano almeno 3 ore per arrivare a Torino da Cremona, e poi tutto il trasferimento, a volte a piedi addirittura dalla stazione di Porta Nuova al vecchio comunale, e le partite in curva a Filadelfia. Ricordo che in quel periodo lì la Juve vinceva quasi sempre con l'Inter, ricordo dei 2-0. Adesso non fammi dire i marcatori, perché
no, non interessa il ricordo, il bel ricordo, magari ci aiutano.
È stato per anni un appuntamento fisso, ecco, Juve-Inter a Torino è stato un appuntamento fisso per anni. Poi dopo ci sono quelli seguiti,
poi ci racconti anche quello, ci racconti quelli professionali, quelli da bordo campo, quelli dove annoti. Vabbè, perché diciamolo, siamo insieme a raccontare la Juventus in casa, ma gli appunti che prende Balzarini secondo me non li prende neanche Tudor, o sbaglio?
No, ma io lo faccio perché mi servono anche per i servizi televisivi, poi,
certo,
ovviamente.
Ma anche Tudor per preparare la partita dopo, magari, certo, te li, certo, chiede, se li chiederà, e quindi annota veramente tutto. Gianni, chi parte favorito? C'è un favorito quest'anno, perché è interessante come sia stato messo in luce oggi su alcuni quotidiani il fatto che sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i giocatori, la filosofia di gioco, i rischi. Chi è favorito o chi ha meno paura? Ecco, ti chiedo questo.
Allora, a me non piace quasi mai fare questi giochetti, perché comunque in ogni caso, sai, sono sensazioni, no? Però sposo un po' la sensazione comune che vede il Napoli favorito sugli altri, ma non perché abbia vinto lo scudetto, non che necessariamente sia così. A volte si dice ha vinto lo scudetto e quindi parte favorita. No, perché poi se una squadra si è attrezzata meglio durante la campagna di trasferimento estiva, perché non dovrebbe essere favorito un'altra squadra? Il Napoli è favorito perché ha un impianto collaudato, perché ha un allenatore che ha un chiodo fisso in testa quest'anno, che è quello di essere il primo a far vincere al Napoli 2 scudetti consecutivi, perché comunque un De Bruyne nel motore fa molto dal punto di vista anche dell'esperienza, del carisma e quant'altro, e perché, ripeto, ha un organico che secondo me in questo momento ha qualcosa più degli altri. L'Inter ha un ottimo organico, ma è lo stesso dell'anno scorso con un anno in più, e quindi la vedo un gradino inferiore. La Juve può essere una scommessa, può essere una scommessa, perché gli ultimi arrivi hanno sicuramente alzato la qualità della Juve, che manca di qualcosa a centrocampo, se vogliamo proprio parlare di pura qualità. Insomma, io ancora stamattina ho visto con la telecronaca di Zambruno sul suo profilo Instagram il ricordo, gli spezzoni di telecronaca dei 4 gol dati al Parma la prima giornata della Juve di Conte con l'inaugurazione praticamente dello stadium, e c'è Pirlo che pennella due assist, uno per Lichtsteiner e uno per Marchisio, che non si vedono più dai tempi di Pirlo. Però un altro Pirlo non esiste, ci sono dei giocatori che magari ci si avvicinano per qualità, e alla Juve mancherebbe, ecco, un suggeritore di questo stampo, di questa intelligenza calcistica. Però non si può avere tutto, io credo che si debba procedere anche gradualmente. Quindi questo per dire che la Juve comunque è lì, come vedo lì anche il Milan, che ha il valore aggiunto di Massimiliano Allegri e che prima o poi salterà fuori. E attenzione alla Roma, perché della Roma si parla sempre troppo poco, ma la Roma con Gasperini in panchina, per quanto sia stato diciamo così non contento della campagna acquisti globale della Roma, che però aveva delle problematiche, dei paletti del fair play finanziario da rispettare, nonostante questo mi sembra che la Roma giri abbastanza bene. Non è prolifica come l'Atalanta, che vinceva le partite con magari 2-3 gol di scarto, però sai, 1 o 2-3 gol di scarto sono sempre 3 punti, là, e la Roma lì.
Gianni Balzarini su Radio Bianconera, il giovedì, la radio ufficiale dei tifosi juventini. Gianni, ancora qualche minuto insieme per chiederti una partita, un derby d'Italia, una partita così importante, diversa, nuova anche per gli stessi allenatori come sfida incrociata, e per due squadre, più la Juve, rinnovata quantomeno anche nella tipologia di giocatori, nella struttura generale. Ti chiedo che arrivi dopo una pausa, che arrivi dopo tanti giorni, dopo la sconfitta dell'Inter e l'entusiasmo per una Juve che ha murato la sua difesa, può cambiare tutto, niente, o sono dei presupposti importanti?
Allora, sono dei presupposti importanti, però al tempo stesso è sempre Juve-Inter, l'avversario è l'Inter, ed è una grande squadra che è in grado di sovvertire qualunque situazione. Allora, dal punto di vista mentale, morale e di classifica, quindi numerico, la Juve ci arriva decisamente meglio, no? Perché comunque la Juve ha questa prerogativa di aver fatto innanzitutto una campagna acquisti importante, di giocare in casa, perché comunque conta anche il fattore casalingo, specialmente allo stadium, e di avere 3 punti di vantaggio sull'Inter, e non avere sostanzialmente delle problematiche che invece l'Inter ha, perché è la stessa squadra dell'anno scorso, come dicevo prima, con un anno in più nei suoi giocatori, perché ha subito questa sconfitta in casa con l'Udinese, perché secondo me vive ancora del condizionamento negativo del finale di stagione passato, e il Mondiale per Club non ha aiutato l'Inter a dimenticare. È come se l'Inter avesse sempre giocato, è come se questa stagione dell'anno scorso non fosse mai finita, perché 15, 16, 17 giorni di ferie non ti portano via completamente col pensiero e non ti fanno riposare fisicamente. Quindi il Mondiale per Club fosse stato più deleterio per l'Inter, perché veniva da una delusione. Non è stato forse così deleterio, ma per la Juve, perché la Juve ha chiuso la stagione festeggiando. È vero che è triste dire festeggiare un quarto posto, ma ha chiuso festeggiando, cioè ottenendo l'obiettivo minimo. L'Inter l'ha chiusa diciamo non centrando gli obiettivi massimi, e quindi queste componenti fanno sì che l'Inter stia un po' meno bene mentalmente e fisicamente rispetto alle Juve. Però dopo i 90 minuti può succedere di tutto, e tutte le parole che ci stiamo dicendo adesso probabilmente possono anche saltare.
Temi qualcuno o qualcosa in particolare? Anche della stessa Juve, perché bisogna sempre guardare prima in casa propria.
No, temere della Juve nessuno.
Il fatto che non ci sia cambiato, il fatto che i nuovi non hanno ancora giocato, non si siano allenati, quindi magari non li puoi usare per 90 minuti da subito, non so. Come la vedi la situazione gestionale dei nuovi arrivati, visto che verranno presentati oggi e noi ci saremo, Gianni?
Ma sì, sai, è una situazione ovviamente difficile, legata a questo calendario che non mi stancherò mai di definire assurdo, con queste sorte della nazionale buttate lì, specialmente dopo questa seconda giornata di campionato, ma vale in tutti i paesi, quindi. Ma si lamentano dappertutto comunque.
Ci sono novità per l'anno prossimo, ti risulta? Di concentrare tutto nella seconda sosta, 15 giorni, qualcosa del genere, adesso poi...
Sarebbe una bella cosa,
sarebbe un passo in avanti, quantomeno il tentativo di voler migliorare, certo.
Assolutamente.
Gianni, non mi hai parlato di Vlahovic, ma se lo vedessi titolare ti stupiresti? Gli è dovuto?
Sì, sì, perché nel calcio impera la scaramanzia, e non credo che tu non lo andrà a rischiare dall'inizio.
Ah, per scaramanzia, secondo
vediamo
te?
Domani. Vediamo domani.
Vediamo domani. Va bene, un'ultimissima battuta. Cosa ha imparato Tudor dopo la sconfitta, l'unica dell'anno scorso contro Chievo? Parliamo di Parma, parliamo di una situazione magari più complessa dal punto di vista mentale.
Credo che dal punto di vista tattico non ci fosse molto da imparare. Quel giorno la Juve non c'era con la testa, il Parma ha giocato al 200% come fanno tutti gli avversari che incontrano la Juve, e quindi quello è il risultato, è stato figlio di questa situazione. Quindi dal punto di vista tattico non credo che abbia imparato nulla, e credo che non penso che la Juve sabato scenda in campo contro questa formazione di Chievo, non il Parma con tutto il rispetto, ma contro questa formazione di Chievo sottovalutando l'avversario o comunque un po' svuotata nella testa. Credo che la Juve sarà molto piena nella testa, poi dopo è chiaro che il pallone rotola, per spendere una banalità, e non ci sono ovviamente certezze fino a quando non c'è il fischio finale dell'arbitro.
Per fortuna che c'è la telecamerina, mi stai dicendo, per caso, sull'orecchio dell'arbitro?
Anche, spero che non lo distragga.
Che non gli cada quando deve guardare bene davanti o meno. Aiuterà a calmare gli animi? Un po' di tutti, anche negli studi televisivi?
Secondo me fa comprendere maggiormente alla gente quanto sia difficile questo mestiere, perché io l'ho studiata abbastanza quest'estate nel Mondiale per Club, riguardandomi le registrazioni eccetera, e ti fa capire quanto intenso è il gioco lì in campo, che un conto è guardarlo dalla tribuna.
Uno contro tutti, oltretutto.
Quando sei lì in campo c'è un'intensità pazzesca, vedi gli scontri, vedi i passaggi, la velocità dei passaggi, dei contrasti, eccetera. Allora io credo che possa aiutare la gente a capire quanto sia difficile quel mestiere.
Questo è abbastanza chiaro, dobbiamo averlo chiaro e dobbiamo imparare un po' tutti, prima, durante e dopo, a non cercare troppo il pelo nell'uovo e forse migliorando anche un po' le regole. Gianni Balzarini, grazie per questo balzo del giovedì con te, con noi di Radio Bianconera insieme, e poi in cronaca anche sabato alle 18. Gianni Balzarini qui in nostra compagnia e allo Stadium. Buona giornata Gianni.
Buona giornata a tutti.
Ciao, grazie.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Radio Bianconera, l'unica che parla anche di schemi. Qualcuno dice che la vede in un altro modo. Ben venga, se vuole intervenire, il vocale 340-54-25-324. Poi se qualcuno che ama qualche cos'altro, vada pure da qualche altra parte, ci mancherebbe. Lo sapete che non vi faccio mai non recapitare la risposta immediata ai vostri fax, dove si capisce il disturbo che uno può avere. Basta cambiare canale, per tutti gli altri, un problema in meno. Al di là di questo, se abbiamo dei vocali, Manuel, facciamoli ascoltare e poi una decina di minuti ancora insieme. Prenderà il mio posto qualche minuto prima Alberto Mauro per introdurre il tema della conferenza stampa, naturalmente temi vari prima di Juve-Inter, e noi ci dirigeremo in zona Stadium.
Buongiorno direttore, Alfredo Varese. Io mi chiedo come alcune persone come fanno ad ascoltare la radio di un'altra squadra che non è la radio della squadra del proprio cuore. Cioè, a me mi viene l'orticaria a sentire, che ne so, Radio Napoli.
Dipende dalla qualità di quello che dicono. È il modo.
Radio Cartonati, Milan Channel. Cioè, adesso ho appena sentito un, diciamo che stava leggendo un messaggio, nel modo come l'ha scritto, che non è in grado di dare la formazione.
Sì, vabbè, non ti preoccupare, siamo vaccinati. Grazie del supporto. Ti dico, d'accordo per il concetto in sé. Io a volte la partita bella del Milan, cioè cerco di studiarla anche sui loro canali o ascolto nelle trasmissioni un po' qual è l'aspetto messo in discussione dagli interisti, dai colleghi. Ho lavorato con Tramontana, ho lavorato con Crudeli, cioè c'è anche un po' di show, però a volte quando si è un po' impreparati le curiosità post Inter-Udinese, perché non ascoltarle anche in quella radio lì? Ma io faccio questo di professione, quindi vado ad ascoltare quello che dicono per capire se dicono quello per non dire qualcos'altro. O a volte all'interno delle stesse realtà, probabilmente anche da noi, alcuni aspetti altamente critici vengono enfatizzati, vengono messi pesantemente in luce. Allora capire qual è la criticità più pesante, il disaccordo nel gruppo, l'aspetto tecnico-tattico di un nuovo allenatore. Cioè, sta cavalcando un po' l'onda contro Chivu, se non riuscirà a rimettere a posto le cose. Si sta zitti una volta contro Allegri, se non recupera la volta dopo, tanto per essere chiari. Quindi ci sta. Sapete perché? Perché probabilmente si riesce più ad ascoltare Radio Bianconera che alcune radio lamentose, non perché conduca io in questo momento. Qualcuno non piacerà neanche questa conduzione, me ne farò una ragione. Figuriamoci noi senza qualche radioascoltatore ipercritico o iperbenevolo nei confronti anche della Juve. Noi dobbiamo fare informazione, dobbiamo dire le nostre idee abbinate alle notizie, e quindi parlare di formazione, se qualcuno la pensa diversamente, si va ad ascoltare l'amichetto del cuore da qualche altra parte. Non si faccia solo mandare senza neanche farsi pagare una cena, magari, da qualche amichetto del cuore che lo utilizza da spia. Perché so come funziona questo ambiente, naturalmente, e quindi lo posso dire con cognizione di causa. Va bene, se ci sono vocali andiamole ad ascoltare. Lo vedo già sorridere, perché lui li ascolta prima.
Sono Salvatore da Mondragone, forza Juve.
Ah, è qua, è la domanda. Dov'è Mondragone, Manuel?
Mondragone in provincia di Caserta.
Caserta, anche lì sei andato a matrimonio, per saperlo con quell'esattezza. Vediamo già Alberto Mauro che è pronto a raccogliere il timone della trasmissione. E allora andiamo ad ascoltare ancora un vocale e diamo un'ultima risposta. Noi ci spostiamo in sala conferenze, 14.30. Ci sarà già Alberto, che quindi potrà far ascoltare le prime dichiarazioni, le prime pillole. Vocale, riprendete con lui e poi ci risentiremo naturalmente a conclusione della conferenza stampa. Non so se già con Alberto Mauro, sicuramente nella trasmissione successiva.
Buongiorno direttore, sono Davide D'Attaggia. Ne approfitto per salutare il grande Gianni Balzarini, grande professionista, grande juventino, e lo seguo sempre anche sui suoi canali YouTube. Volevo dire solo una cosa: andiamoci piano a dire che la Juve ha fatto una grande campagna acquisti, perché anche lo scorso anno si diceva così. Alla fine abbiamo preso un giocatore che non gioca da dicembre, sì che se ne parla bene su e di giù e di lì, però comunque è da dicembre che non gioca. Openda ha fatto due ottime stagioni, poi l'anno scorso è andato un po' piano piano, quindi li voglio vedere prima sul campo. Secondo me l'unico grande acquisto che ha fatto è Bremer, che è il più forte di tutti. Sabato abbiamo solo un risultato: vincere, vincere, vincere e vincere. Non c'è altro da pensare, non ci sono pensieri diversi sulla formazione, chi sostituisce Cambiaso, chi con Seisao. Tutti i giocatori devono entrare in campo con un unico obiettivo: vincere e vincere, perché la Juventus è questo. Un saluto a tutti. Ciao Agostino.
Un saluto a tutti, un saluto da Agostino. Come avrete notato e come per magia, cambio in corsa, pit stop anche qui a Radio Bianconera, esatto, in console, sì, come DJ, Manuel ne sa qualcosa, si cambiano nel corso della serata. Ecco, serata no, serata le facevamo ai tempi, adesso si parla più di questioni, insomma, terra terra. Durante la giornata però cambia il volo, Antonio Paolino, il direttore, sarà presente in conferenza stampa, quindi io rinnovo l'invito che ha fatto lui. Se avete delle domande, se avete delle curiosità per i due nuovi, vedremo, anche se probabilmente parlerà anche come lì, insomma, le stenderò, ma tanto la messaggistica la legge anche Antonio durante la conferenza stampa, poi c'è anche Camillo De Michelis, quindi insomma, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche punto interrogativo, magari proveremo noi ad avanzarli attraverso la nostra messaggistica ai protagonisti diretti. Quindi, come sapete benissimo, tra meno di un'ora la presentazione ufficiale dei noi due nuovi arrivati in casa Juventus, la seguiremo qui in diretta su Radio Bianconera, come sempre, quindi vi faremo sentire in diretta le parole dei protagonisti con la traduzione simultanea, immagino sì che entrambi ne abbiano bisogno. Detto questo, continuiamo e proseguiamo insomma nell'avvicinamento alla sfida contro l'Inter, che è un po' il core business di questa settimana. Quanto ne abbiamo parlato, quanto ne continuiamo a parlare, qualche dubbio ce lo portiamo appresso e probabilmente lo scioglierà soltanto Igor Tudor nella giornata di domani. Parte dei dubbi riguarda anche i nuovi arrivati, soprattutto uno di questi, Openda, più di Zegrova. Ecco, si è fatto più il suo nome rispetto a quello di Zegrova per eventualmente essere protagonista dal primo minuto contro l'Inter. I dubbi sono legati sostanzialmente al sostituto di Conceição, che non ha lesione, quindi sappiamo che da questo punto di vista, insomma, probabilmente potrebbe tornare a disposizione già nella prossima settimana, però conoscendo anche lo staff medico juventino, anche per una sorta di precauzione difficilmente sarà impiegato dal primo minuto contro l'Inter. Poi lo vedremo, non credo che sia una questione di pretattica, visto che è tornato con discreto anticipo dal ritiro del Portogallo. Queste tante altre domande alle quali proveremo a rispondere insieme nel corso della prossima ora e un quarto abbondante, insieme a voi, insieme a Manuel in regia, insieme poi insomma a tutti gli spunti che arriveranno dalla conferenza, anche cercando di capire il pensiero, no, dei due nuovi arrivati, cosa li ha spinti a scegliere la Juventus, se ci sono state altre squadre in corsa fino all'ultimo, se è stata una scelta di fatto semplice o magari, visto che è arrivata poi non troppo presto a livello poi di sessione di mercato estiva, è arrivata verso la fine della sessione, se evidentemente poi c'è stato qualche ripensamento o no. Curiosità anche nel capire se Openda vive questa scelta come un piano B, oppure evidentemente c'erano dei discorsi che davano avanti da un po', nonostante l'interesse primario, questo lo sappiamo, per Colomoni. Colomoni, protagonista poi nei prossimi giorni, nel derby di Londra con il suo Tottenham, e Openda forse protagonista nel derby d'Italia contro l'Inter. Le sliding doors, quando si parla di bivi, di opportunità, di calciomercato che cambia tutte le carte in tavola nelle ultime 24-48 ore, ci siamo accorti che evidentemente la Juventus ha fatto, diciamo così, un pressing serrato a Colomoni fino alla fine, per poi virare nelle ultime, forse erano anche meno di 24 ore dalla fine, dal gong, sul nome di Openda, che fino a quel momento nessuno aveva tirato fuori, almeno in questa sessione. Era un nome che è stato già avvicinato alla Juventus in passato, però ragazzi, bisogna essere onesti, in questa, nell'ultima sessione di mercato, nessuno aveva avuto il pensiero che Openda potesse arrivare alla Juventus, e invece è andata così. Lo sappiamo che nel calciomercato ci sono anche le sorprese dell'ultima ora, ma anche dell'ultimo minuto o dell'ultimo secondo, a seconda poi se viene effettivamente depositato il contratto o meno. Ricordo delle scene parecchi anni fa, a parte i fax che si inceppano, ma mi ricordo delle scene alla chiusura del calciomercato di contratti che sono stati buttati all'interno, perché poi vigeva la regola che una volta chiuse le porte non si potevano più depositare i contratti. Ecco, mi ricordo contratti buttati sul tetto che entravano da non so come e non so in che modo dentro la stanza segreta, insomma, una volta dopo la chiusura delle porte. Anche questo è il calciomercato, anche questo è il folklore e forse la particolarità del calciomercato. Ricordiamo anche, lo dico ogni tanto, però è giusto anche ricordarlo, che il calciomercato è chiuso in Italia, è chiuso nelle principali, diciamo così, piazze europee, ma rimane ancora aperta una finestra dove non sul mare, come cantava qualcuno, ma rimangono aperte alcune finestre all'estero, ad esempio quella che interessa maggiormente è la Turchia, visto che si parla ancora di possibilità, soprattutto in uscita, non tanto in entrata,
e chiaramente non per pezzi grossi, Vlahovic, Kobmanas eccetera eccetera, quelli ormai sono destinati a rimanere, però magari qualche Rui, qualche giocatore non centralissimo sia a livello di ingaggio sia a livello di progetto Tudor magari potrebbe ancora lasciare, vedremo. Intanto oggi l'avete letto, immagino che se avete fatto una rassegna stampa attenta o comunque vi siete informati sui siti, avete letto addirittura i giornali direttamente, avrete visto le voci dei protagonisti, tanti protagonisti oggi hanno detto la loro sulle colonne dei principali quotidiani sportivi e non, da Felipe Melo a Tudor, a Tacchinardi, tra l'altro è entrato da poche ore nella Hall of Fame juventina, Fabio Capello e poi tutti i protagonisti di Sky Sport che ha presentato la sua stagione delle Coppe Europee proprio nella giornata di ieri, quindi insomma entriamo proprio nel vivo, dopo questa pausa di nazionale entriamo proprio nel pieno vivo della stagione calcistica con il primo big match della Serie A di questa nuova stagione, che qualche indicazione, come ho detto, la darà ed è soprattutto più decisivo in questo momento per Chivu rispetto a Tudor, per l'Inter rispetto alla Juventus, ma soprattutto in virtù poi degli ultimi risultati dell'ultima giornata prima della sosta. Lo diceva, mi pare, Allegri, se vi ricordate, diceva che non bisogna sbagliare le partite prima della sosta perché poi si va in vacanza, insomma si stacca, chi va in vacanza, chi può, chi va in nazionale è diverso, comunque si stacca un paio di settimane e se ti lasci male magari con una sconfitta ti porti appresso quel peso che poi devi smaltire alla ripresa. Ecco, questa è la situazione che riguarda l'Inter, non la Juventus, e come detto ha avuto un cammino abbastanza lineare con Igor Tudor in questo inizio di stagione, molto più lineare rispetto all'anno scorso in cui a un certo punto la bussola si è persa, il gruppo ha smarrito la propria identità, le proprie consapevolezze, fiducia, tutto quel che volete, anche i risultati, e si è arrivati poi a quello che abbiamo visto, l'avvicendamento in panchina, l'addio di Thiago Motta, l'esonero di Thiago Motta per insomma Igor Tudor, che era pronto subito e non ha voluto un contratto di due o più anni, ma si è accontentato di giocarsi le sue chance negli ultimi quattro mesi, chance che hanno portato poi la Juventus insomma al quarto posto. Sarei stato curioso di capire se e quanto sarebbe cambiato il futuro di Tudor. A questa domanda purtroppo non avremo risposta in caso di mancato quarto posto. Per fortuna è una domanda che non ci dobbiamo porre, o meglio ce la possiamo porre ma in via del tutto ipotetica. Chissà cosa avrebbe fatto la Juventus, se avrebbe ridimensionato comunque il progetto di questa stagione, se avrebbe puntato su un altro allenatore, magari più giovane, o se avrebbe in ogni caso confermato Igor Tudor. Questo non lo sappiamo. Ecco, sicuramente sarebbe stata una stagione con ambizioni molto ridotte rispetto a questa. La Juventus che non gioca in Champions League intanto è qualcosa che fa notizia, ma poi è anche per fortuna qualcosa a cui noi non siamo troppo abituati. Allora, io proseguo perché poi secondo me ad oggi mancano 32 ore, mancano due giorni, la cosa principale è anche confrontarci insieme sulla probabile formazione, sulle scelte, su chi recupera, chi non recupera, vediamo aggiornamenti in tempo reale, sulla base anche degli allenamenti quotidiani che svolge la Juventus, come vi ho detto, nulla di grave per Conseil Sao, ma mi sembra strano e mi sorprenderei se Tudor dovesse puntare su di lui dal primo minuto, anche perché, come abbiamo detto ieri, e ribadiamo, le alternative non mancano. Cioè, se in un reparto, se dobbiamo fare un nome e un reparto in cui la Juventus è abbastanza coperta, è proprio quello. Cioè, dalla cintola in su, trequartisti, esterni, attaccanti. Adesso vivi nell'abbondanza dopo mesi di, tra virgolette, fame. Adesso hai un tridente da sogno e lo devi gestire bene. Hai un sacco di trequartisti che possono giocare. Volendo anche McKennie, un trequartista, può farlo, poi può piacere o può non piacere, come il pesce gatto, no? Può piacere e può non piacere. Però, scusate le citazioni allegriane, ma mi vengono quasi naturali in questo momento. Ma al netto di quello, può anche fare il trequartista. C'è anche Kobmanas, volendo. Certo, Tudor lo vede più da centrocampista, però i trascorsi, l'attitudine, anche lui. Quindi, ecco, da questo punto di vista, l'assenza di Conseil Sao è assolutamente colmabile, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista tattico, cioè ai giocatori che possono fare quel ruolo. Sarebbe una buona occasione, e qui lo dico, e qui magari qualcuno ci ascolta, non da lassù ma da laggiù, con Tinassa, sarebbe una bella occasione per provare qualcosa di diverso, no? Una variazione sul tema 3-4-2-1, rinunciando a un trequartista e magari allargando il discorso offensivo con una punta in più. Non mi dispiacerebbe, sarei curioso di vedere una soluzione di questo tipo. L'unica remora che posso fare, che l'unico dubbio che magari mi può venire in questo momento è: ma cambiare, provare una soluzione un pochino più spregiudicata proprio contro l'Inter? Ecco, questo potrebbe essere l'unico freno in questo momento per Tudor. Altrimenti, come detto, io non avrei dubbi, ragazzi. Io oggi come oggi, o domani come domani, o soprattutto dopodomani, due punte tutta la vita con il Diz trequartista. E mi sembra anche una soluzione, vero, sei più sbilanciato, però non che con sei Sauti faccia tutto quel lavoro difensivo, quindi è vero, sei sicuramente più sbilanciato di prima, però vai anche a mettere un pochino più in difficoltà la retroguardia dell'Inter se giochi con due punte vere e il Diz dietro, che insomma fa un po' quel che vuole perché tanto se lo può permettere. Allora, più o meno l'abbiamo tratteggiata la probabile formazione, poi entreremo anche nel merito nel corso della prossima ora. Ragazzi, rimanete qui anche la prossima ora, non è un'autopubblicità, semplicemente perché avremo un ospite col quale analizzeremo un pochino il momento juventino e non soltanto un collega giornalista, ma poi le parole in diretta Open da Zegrova dalle 14.30 in diretta qui su Radio Bianconera, in diretta su Sky Sport. E ringraziamo già da subito i colleghi di Sky Sport per permetterci, insomma, di avere un po' di audio diretto e un po' di parole dei protagonisti in tempo praticamente reale durante la nostra diretta. Buongiorno, oggi l'app non funziona bene, Angela. Bene, Angela, grazie per avercelo segnalato. L'avevano già segnalato, grazie comunque, perché avere un feedback da voi, in ogni caso, anche dal punto di vista tecnico, è importante. È già il lavoro Manuel, che infatti sto vedendo a tratti, perché giustamente è lì che sta cercando di risolvere i problemi anche tecnici. Allora, abbiamo dei vocali da sentire, direi di ascoltarlo. Sentiamo.
Ciao Bombe, Paolo De Ferrara. Sono già intervenuto già un paio di volte.
Sì.
Da quando sento McKennie mi si gira il sangue. Cioè, completamente fuori forma, secondo me. Non ha ancora giocato un minuto. Con tutti gli attaccanti che abbiamo, dobbiamo riproporre McKennie. Cioè, mi sembra un azzardo veramente. Oh, con tutta la simpatia per McKennie, che è sul mercato
simpatico
da almeno 4 anni,
lo so,
se non di più.
Però poi gioca.
Non vuole neanche rinnovare, cioè puntare su McKennie contro l'Inter solo per difenderci mi sembra veramente un eufemismo.
Sì.
Spero di no, di giocare a due punte. Abbiamo Open Da, Zagrova magari mi piacerebbe tanto. Ma
dalla panchina magari.
Però non lo vedrò, mi dispiacerebbe tantissimo, ma almeno abbiamo Open Da. Se mette Cook Miners è una cosa conservativa, sarebbe un po' una delusione, non per Cop Miners, per la partita in sé. Dobbiamo attaccare, dobbiamo batterli. Sono in difficoltà, signori, sono in difficoltà. Speriamo bene, ciao Forza Vicente.
Ciao. Allora, io ho parlato e, diciamo così, mi sono proposto, sono stato il primo, non il primo ma anche voi, sostenitore della doppia punta, ragazzi. Io domani gioco con due punte, non mi interessa altro. Parlavo prima di McKennie menzionandolo in un discorso più ampio di possibili sostituti di Conseissà a livello numerico e tecnico. Cioè, non ti mancano le alternative sulla tre quarti, volendo ne hai tre addirittura. Cioè, anche senza Conseissà puoi giocare con il Diz, puoi giocare, cioè, volendo c'è Mire, c'è Aldi, Azic, cioè hai infinite possibilità sulla tre quarti. Oggi come oggi, però, io sulla tre quarti darei fiducia a uno soltanto, il Diz, e poi andrei con due punte. Questo discorso deve essere chiaro. Non mi fate dire cose che non voglio dire, non mi fate difendere a spada tratta McKennie. Soltanto sono d'accordo sul fatto che, è vero, sono 4 anni che gioca, non gioca, va via, non va via, poi alla fine rimane e gioca. Al netto di questo, in questo momento, secondo me, la Juventus può ambire a qualcosa di più e di meglio sulla tre quarti, che sarebbe il Diz. E poi, se il ballottaggio poi diventa quello, un trequartista in più McKennie o Open Da là davanti, io dubbi non ne ho, non so voi, ma cioè Open Da anche con mezzo allenamento nelle gambe, non sto facendo paragoni tra il giocatore meglio o peggio, ma io preferisco una Juve che se la giochi a viso aperto. Si gioca allo stadium, ragazzi, non è che giochiamo a San Siro, non giochiamo in campo neutro, si gioca allo stadium. Quindi due punte per me ci stanno tutta la vita, soprattutto se hai un Conseissao in meno. Ecco, questo discorso deve essere chiaro da parte mia. Poi potete interpretarlo fino a un certo punto, però potete rispondere, potete anche non essere d'accordo, però io alle due punte dopo domani non rinuncio.
Se poi Wes ci fa le sue incursioni all'Arturo e ci fa anche gol,
ben venga. Però magari dopo, nel secondo tempo, iniziamo a partire forte così. Iniziamo, proviamo a mettere in difficoltà l'Inter. Ragazzi, l'Inter ha una difesa che, se spingi Udinese per stare su questa stagione, ma andiamo a vedere anche lo storico delle ultime stagioni, e non è che è cambiata tanto la difesa, è arrivata Akanji, sì, ma più o meno l'impostazione è quella, anche tattica. Quindi cosa significa? Che io fossi un allenatore, l'Inter lo vado a cercare di mettere in difficoltà, vado a spingere, vado a dare pressione alla difesa. Poi magari non succede nulla, poi magari perdo o pareggio. Detto questo, ci provo. E come ci provi? Beh, con Open Da, insieme a Jonathan David. Secondo me è un bel provarci, ecco, c'è di peggio nella vita.
Centrocampo, scusami, sì. Centrocampo a 2 o a 3 a questo punto?
A questo punto,
visto che loro giocano col 3-5-2,
col 3-5-2,
noi rimaniamo con,
con uno in meno. In quel caso, secondo me, gli esterni devono dare una mano, almeno uno di loro deve proprio fare quasi l'interno, e non c'è Cambiaso, quindi il dubbio è anche quello, chi gioca al posto di Cambiaso, perché se metti Kostic non ti dà una mano zero. Se metti McKennie o qualcun altro a sinistra ti può dare più una mano. Cioè, secondo me la scelta più delicata è chi sostituirà Cambiaso, non tanto là davanti. Là davanti io non vedo grossi dubbi, gioca Open Da e tanti saluti per me. Poi magari Tudor non è dello stesso avviso, domani lo capiamo. Sulla sinistra per me cambia, perché in base al giocatore dai anche un indirizzo un po' più tattico, un po' più difensivo o offensivo alla squadra, perché se metti Kostic è una cosa, se metti McKennie un'altra, altre soluzioni ne hai da valutare con molta calma e poca fretta, perché quello secondo me rischia di essere il punto di equilibrio della partita e sicuramente della Juve. Vediamo cosa succede, non credo che giocheranno nuovi, c'è anche João Mario che può giocare, cioè le soluzioni anche lì sono tante, ma lì secondo me incide molto sul tipo di atteggiamento che avrà la Juventus. In un senso o nell'altro, anche Open Da, chiaro, certo, se metti un trequartista è una cosa, se metti un attaccante un altro, però io su quello non avrei grossi dubbi. Poi vediamo domani cosa ci dice Tudor, magari domani Tudor ci dice: ragazzi, giochiamo col 5-3-1 muti, tanto decide lui alla fine, lo sappiamo come fa, sto scherzando ovviamente, però curiosità delle parole tra mezz'oretta, quindi rimanete con noi, dei nuovi arrivati e soprattutto di Tudor. Domani intorno all'ora di pranzo parlerà e ci racconterà come andrà a giocarsi questo Juventus-Inter Derby d'Italia. Torniamo tra poco.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.